Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Dagli forte, spero che tu stia bene e che insomma tutto questo periodo stia andando comunque, sia lo stia passando tranquillo nonostante tra quelle sbarre maledette. Insomma, un abbraccio e a presto.
Ciao Dana, un abbraccio forte forte da mamma. Ciao.
Ehi, ciao Dana, un abbraccio da Menadir, ti pensiamo.
Sì Dana.
Ciao Dana, un abbraccio. Sto preparando un pacco con qualche fumetto da spedirti e mi raccomando, tieni duro, un abbraccio forte.
Ciao Dana, ciao zia Dana, come stai? Io ti saluto da una quotidianità nella quale tu eri presente, nella quale tu eri una zia ma eri un'amica, eri una donna con la quale mi confrontavo su argomenti di politica, ma anche con la quale aprivo il mio cuore, e quindi sento davvero di volerti scrivere sempre per poterti aggiornare e poi poterti dare un pezzo di me. Io ti saluto, ti bacio e in realtà ti penso sempre. Ciao zia Dana, buona lotta.
Un carissimo saluto da parte mia, sono Giacomo, un grande abbraccio ad Anna, un'amica e una compagna che è un esempio per tutti noi. Un bacione, Dana, tieni duro.
Dalla valle alla prigione, le punte nota ti mandano un bacione. Ciao Dana!
.39 sulle libere frequenze di Blackout. Un buongiorno a tutte e tutti da Gianluca per questa nuova puntata settimanale, 9 novembre 2020. Oggi sarò da solo a condurre questa puntata di Voci dall'Antropocene, restate sintonizzati. 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta, 34 666 7323 se volete mandare messaggi, WhatsApp, Telegram, Signal, critiche, quello che volete, saluti per Dana come quelli che avete appena sentito, oppure intervenire sugli argomenti che andiamo trattando. Come sempre ricordiamo anche il sito della radio, www.radioblackout.org, dove trovate insomma una selezione delle trasmissioni, degli audio informativi, il palinsesto aggiornato, e come sempre ricordiamo anche il sito sostieniradioblackout.org, dove potete fare donazioni e scaricare molto molto materiale interessante.
Stasera, oggi pomeriggio, sono qua in Piazza Castello per rimarcare il fatto che non siamo contro il lockdown come misura sanitaria, infatti lo riteniamo assolutamente necessario per proteggerci collettivamente dal virus, per garantirci collettivamente cura e salute, ma questo non basta perché in tutti questi mesi non sono state fatte da parte dello Stato e delle regioni, non sono state costruite delle strutture, non sono stati rifinanziati gli ospedali, non sono stati bloccati i centri del lavoro che sono i grandi focolai di contagio, come le industrie, come gli allevamenti intensivi, come i poli della logistica. anzi è stato visto come durante questa pandemia i grandi ricchi si sono arricchiti ancora di più, con incrementi del 27% addirittura su patrimoni miliardari, e invece sono scese sotto la soglia di povertà un'altissima quantità di persone solo in Italia, ma questo succede in tutto il mondo. Questa cosa per noi è inconcepibile, è il momento in cui ovviamente con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza, però dobbiamo assolutamente far sentire la nostra voce, dobbiamo pretendere che i 290 miliardi del recovery fund che l'Europa, l'Unione Europea ha dato all'Italia per affrontare la crisi da coronavirus siano effettivamente investiti per affrontare questa crisi, che è una crisi sanitaria, che è una crisi sistemica, che è una crisi economica. Quindi che siano garantite reddito a tutte le persone, che le persone possano stare a casa dal lavoro senza morire di fame o non riuscire a pagare affitti, bollette, tasse, e che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi, e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Ovviamente non imponendolo dall'alto, ma che comunque sia garantita la possibilità di curarsi e di sostentarsi da un punto di vista anche economico, che siano bloccati quindi gli sfratti e le utenze per quelle fasce della popolazione che non se le possono permettere.
Se prima le persone appendevano striscioni dal balcone con gli arcobaleni dicendo che andrà tutto bene, adesso le persone iniziano a scendere in piazza e qualcuno si sta svegliando, e crediamo che questa cosa qua sia positiva e sia un passo avanti. Anche se è una fase difficile, non dobbiamo abbandonare la fiducia che abbiamo nella collettività, la fiducia che abbiamo nell'organizzarsi.
Io sono qua in piazza perché ho un bar, Tavola Calda, e non se ne può più di questa storia, e sono qua per dare il mio contributo.
Siamo qua in piazza oggi per rivendicare un sistema sanitario nazionale totalmente pubblico, smettendo con le privatizzazioni. Siamo qua per rivendicare una tassazione progressiva sulle patrimoniali, sui super ricchi, che paghino loro i costi di questa crisi sanitaria e sistemica. E siamo qua per rivendicare un concetto di salute che sia globale, che tenga insieme anche elementi relazionali, sociali, materiali e psichici, oltre alla mera salute psichica.
E quelle che avete sentito sono alcune delle voci raccolte dalla piazza di sabato pomeriggio, piazza Castello, tu ci chiudi, tu ci paghi. Ringraziamo per questo Murat Cinar, un giornalista indipendente che spesso è anche ospite da questi microfoni. Abbiamo preso questo estratto di un video molto più lungo con gli interventi e le interviste da presenza.com, restituisce un po' alcune delle sfumature che erano presenti in una piazza ultra blindata con decine di camionette tutto intorno a Piazza Castello in un pomeriggio ovviamente molto vuoto, muto potremmo dire, una piazza un po' che purtroppo non aveva gli ascoltatori previsti, diciamo i destinatari immaginari del discorso che lì veniva portato, con una serie di sfumature che un po' si percepivano dai contributi che avete sentito, e che certamente avevano come base comune quella di imputare delle responsabilità chiare rispetto al disastro sanitario in corso e rispetto anche a tutto, diciamo, gli effetti che emergono, che stanno emergendo dalla pandemia, dalla situazione in cui ci troviamo di nuovo catapultati dopo qualche mese soltanto. Qualcuno dal 3466673263 apprezzava la selezione musicale, non sono i Congotronics ma Nidia, poi non so io se sono, diciamo, un progetto parallelo o cos'altro. Ringraziamenti anche per le suggestioni e i suggerimenti di lettura che dava prima Barbara all'interno di Sono un ribelle mamma. Insomma, sappiamo che i punti di vista, le reazioni sono estremamente differenti, conflittuali, contraddittorie di fronte a un evento tuttora in corso, un evento processo che spacca anche gli schieramenti politici tradizionali, le appartenenze politiche, ma anche più di classe, più, anche più meramente sociologiche, e fa discutere appunto tra libertà tolta, tra imposizioni e tra necessità di far fronte a qualcosa che veramente, come dire, in qualche modo non era previsto, che comunque viene in larga parte percepito come fattore totalmente esogeno. Sono tanti i punti di vista che si possono avere su questa vicenda, tanti, come dire, gli interessi che vengono portati avanti. Adesso ne facciamo sentire anche qualcun altro per complessificare un po' il quadro.
La storia dell'ambulanza che gira per mettere panico, io non sento, che ho già avuto questo e ne parlavo con i miei amici tutti i giorni che ci troviamo con le macchine della polizia. Io in un momento che non vedo una gente per strada, non ne vedo, che conosco milioni di gente che possono delinquere o sono annessi alla delinquenza, che sono fermi tutti duri con le pezze dal culo, fidati, che non hanno un euro, rovinati, depressi, questi li senti passare ogni pochino, passano volanti a sirene spiegate come se facessero degli interventi. Guarda, una cosa che dire, effettivamente tutte le volte che passano la domanda che mi pongo è la stessa: ma questi dove stanno andando? Perché poi il giorno dopo apri il giornale e non vedi nessun caso, anzi, ormai Torino sembra diventata Finestrelle, che se rubano una bicicletta la cronaca del paese lo scrivono ormai.
Questo ovviamente era un punto di vista che era agli estremi da quello che avete, da quelle che avete sentiti prima, ma che secondo me era interessante così riportare, far insomma mettere in dialettica con quello che abbiamo sentito prima. Ve ne faccio sentire un altro, e ho chiesto a una compagna di registrare un vocale a partire da un suo post di ieri pomeriggio su Facebook, che commentava un po', diciamo, il clima che si sta vivendo in città, lo strano paesaggio così uguale, così diverso da quello della scorsa primavera.
Comunicazione istituzionale rispetto al nuovo lockdown nella zona rossa in Piemonte per il momento si sta rivelando piuttosto disastrosa. A Torino in questi primi giorni si respira, secondo me, un'aria strana, ben diversa dal lockdown dei mesi scorsi. Ieri sembrava di trovarsi nel bel mezzo di una delle cosiddette domeniche ecologiche, protagoniste persone a piedi, in bici, pattini, eccetera, per le vie della città, dal centro a lungo fiume fino a San Mauro. Molte persone, distanziate e con mascherine, però ce n'erano davvero molte, anziani, bambine, famiglie, di tutto un po'. Sono tutti negazionisti? Personalmente non credo. In questa città adesso è praticamente impossibile non avere tra le proprie conoscenze, tra i propri cari, persone Covid positive, in isolamento fiduciario, molti ammalati in prima persona. E quasi tutte e tutti abbiamo esperienze dirette della gestione disastrosa da parte della Regione Piemonte e sappiamo che la situazione negli ospedali è realmente drammatica. Non penso quindi si possa bollare in toto quanto sta accadendo come negazionismo. Certamente è presente anche quello, ma penso ci sia di più. La questione del reddito, per esempio. Nei mesi scorsi, troppo timidamente, si è rivendicato un reddito per tutte e tutti, a prescindere da garantiti versus non garantiti, produttivi versus non produttivi. E questo è un problema. La logica del bonus, per esempio, delle briciole ogni tanto per qualche categoria, è un problema. Le proteste sono esplose in molte città e le parole d'ordine sono molto chiare. Non vogliamo essere nella condizione di dover scegliere, diciamo, se morire di fame o ammalarci di Covid. Penso sia facile dire state a casa, ma devono essere garantite le condizioni per farlo in modo dignitoso e sicuro per ognuna, ognuno. Allo stesso tempo non si può chiedere alle persone di lavorare in queste condizioni terribili secondo l'ottica del sacrificio. Personale sanitario contagiato, lavoratori, lavoratrici delle pulizie, rider con stipendi da fame. Le piazze che ci sono state sono composite e in diversi casi presentano elementi di ambiguità. Penso sia inevitabile in un contesto di questo tipo. Stare in quelle piazze è necessario. Provare a costruire dei discorsi e delle pratiche che davvero mettano al centro la cura e il fatto che nessuno si salva da solo. Altrimenti sono solo slogan vuoti ed è chiaro che non prevarrà null'altro che l'individualismo. Le piazze organizzate, diciamo, dal giro di compagni e delle compagne, pochi giro allargato, pochi altri, sono per molti, molte contesti più rassicuranti. Ma come far sì che non siano autoreferenziali? In questo momento come non diffidare, penso, di chi crede di avere le risposte, di chi con certezza dice di saper cosa fare e si propone come avanguardia addirittura. In questo momento credo occorra mettersi in ascolto, prendere parte ai momenti di piazza, confrontarsi, creare spazi larghi e attraversabili, che certamente non avranno gli stessi perimetri che ci immaginiamo o cui eravamo abituati, ma è inevitabile. E allo stesso tempo non credo ci si debba appiattire, fingere di non vedere le contraddizioni, offrire narrazioni semplicistiche. Tutto questo non aiuta se non a costruire posizioni che si polarizzano e che risultano più slogan che altro. E poi c'è il fatto che questa crisi è sociale, oltre che sanitaria. E allora è anche per questo che le persone anziane escono, credo, per non morire di solitudine. Le famiglie escono con i figli e li fanno stare in compagnia di altre bimbe, a differenza degli scorsi mesi, perché sanno che è necessario, perché non si fidano di istituzioni che non si curano di questo aspetto come fosse un capriccio, viene liquidato così, che non hanno investito in istruzione, nella sanità e nel trasporto pubblico. E adesso siamo così, con le scuole chiuse perché non ci sono abbastanza trasporti pubblici. Chi insegna racconta di adolescenti in crisi, persone depresse che compiono atti di autolesionismo, sofferenze psicologiche, ansia, insofferenza e insonnia, dipendenza, ma allo stesso tempo rifiuto per gli schermi. Tutti aspetti estremamente diffusi di cui è necessario occuparsi e subito. La situazione che stiamo vivendo credo richieda un radicale ripensamento dell'organizzazione della società in cui viviamo.
Seduction, dead laugh. They run up on the side of your pride and then blast. When it pops off, it happens that fast. If you soft, you just won't last.
I was born in Los Angeles City, where the thugs ride low, get dough, and the girls are pretty. It's hostile and gritty, outside I see the beauty. Sun shines, but sometimes it's dark and moody. Whatever you do to me, you won't stop my grind, son. When you find one, you hold on and shine. Don't lay back, relax, cause the minute you lay back, someone takes away from your stats. Nowadays it's a struggle to hustle, not only in the street, the rap game's in a fucking shambles. So I came with the brain to boost it back. Real life is a struggle, but we're used to that. No matter who you are or who you be with, we all want the same things, we all in the same game. Same boat, same notes, we flow for. Same dreams and schemes, we invest in our soul for.
Niggas run up on ya when you live in California. In the home of marijuana, streets get hotter than a sauna. Now this ain't funny, seduction, dead laugh. They run up on the side of your pride and then blast. When it pops off, it happens that fast. If you soft, you just won't last. I'm living that Cali life in 100-degree heat, and you wonder why they found another body in the streets. No AC, packed in a car 8 deep. They go kamikaze, no camaraderie or peace. And beef, homie, ain't just something you eat, but the taste of revenge is oh so sweet. Your boy won't sleep till I'm up in that Benz, E-class, heat blast, leave him in the trench, and take me off the bench, I'm ready for the game, your business fucked up, they got you signing for a chain, they calling for a change, they calling out my name, Young D, they want me to come and do my thing, plain black tea, I ain't do it for the fame, same black lock if you move into my lane, same old blocks is the spots where I hang, in the stew with the vets, but your boy ain't changed.
Niggas run up on ya when you live in California. In the home of marijuana, streets get hotter than a sauna.
Now this ain't funny, seduction, dead laugh. They run up on the side of your brine and then blast. When it pops off, it happens that fast. If you soft, you just won't last.
Top back smashing in a California fashion. Even a strong get chin check tested and blasted. Wrapped in plastic, dumped out for weak reasons. I beach cruise, black t-shirts for each season. Come here, flossing your knots, you're not leaving with that. Now where my motherfucking gangsters at? More single mothers than brothers than we got on the street. Better have you a hammer whenever you keeping the peace. Still fuck the police, at least the coast stay consistent. Fame is lame when life is lost in an instant. Hit the fence stand, sprint through the neighbor's yard. K9 is on your ass, if they catch you then you gone. This is for the soldiers that's never coming home. Keep it cracking for the cars, candy painted to the chrome. Hiking up Cypress Hill with two bongs. Be real, got a pound in the song, we smoking.
E allora, 18:57 sulle libere frequenze di Blackout, è già volata mezz'ora qua sulle, appunto, dai nostri microfoni, e quindi avete sentito un po' questi contributi alquanto eterogenei. Ringrazio soprattutto la compagna che mi ha mandato il WhatsApp audio ultimo, più lungo e articolato come riflessione. Insomma, mi sembra tutti i segnali di una situazione veramente disarticolante, diciamo, il nostro vivere comune, il venir meno di punti fissi di riferimento, di capacità di orientarsi. Avete sentito in più contributi anche questo accenno, diciamo, alla sofferenza psichica, che sicuramente passerà come esperienza di massa già registrata storicamente negli anni a venire, da cui non siamo ancora assolutamente fuori. Adesso torniamo un po' sul nostro, cerchiamo di fare il punto sulla situazione nel nostro territorio dal punto di vista più strettamente sanitario e medico. Ci sono due immagini che in qualche modo hanno segnato la comunicazione sul Covid nel nostro territorio la scorsa settimana. Una è la fila di ambulanze fuori dalle Molinette, credo in destinazione provincia, per mancanza di posti letto per curare tutti i malati, e l'altra è questa, diciamo, le immagini dei corridoi dell'ospedale di Rivoli, dove, diciamo, decine di persone sono parcheggiate alla bella e meglio su lettini, su brandine nei corridoi, quando non quasi direttamente su brandine appoggiate a terra. Per parlare di questo abbiamo raggiunto al telefono Nino Flesia, che all'ospedale di Rivoli lavora e che è un distaccato sindacale RSU votato dai lavoratori per la CGIL in questo ospedale, più in generale nell'ASL Torino 3. Pronto, Nino?
Ciao, buonasera.
Buonasera a te, grazie per essere ai nostri microfoni. Ecco, partiamo un po' da questa immagine che fotografava una situazione piuttosto drammatica, che intanto sarebbe anche interessante capire se è cambiato o se è ancora così in questo momento.
Ma la situazione è in rapida evoluzione, purtroppo, non ci aspettiamo i prossimi giorni un picco che metterà ancora più in crisi tutto il sistema sanitario. C'è molta apprensione per questa cosa e si sta cercando di preparare al meglio un po' i servizi per fronteggiare questa situazione che ci troveremo davanti. La situazione che prima accennavi tu era quella del pronto soccorso di Rivoli, dove si è stato girato questo video con queste bambine da campo in cui c'erano posizione dei pazienti, che poi sono state messe sui dei letti. Ma il problema non è la questione che sia stato girato un video, il problema è proprio quello che ci abbiamo, che abbiamo tantissimi pazienti da assistere, è una situazione in cui manca personale. E questo ovviamente è un problema enorme che, diciamo, non ci ha trovato perfettamente preparati, ecco.
Questo era uno dei argomenti che io ho sentito più volte ripetere con amici e conoscenze che in qualche modo lavorano nel comparto sanità come OSS piuttosto che infermieri o medici. perché sembra veramente che diciamo la classe politica abbia un po' passato l'estate con la speranza e convinzione che forse il peggio era passato. Questo anche relativamente per esempio al caso del libro uscito in edicola e poi ritirato del ministro Speranza, dove sostanzialmente si diceva, come insomma, dove si raccontava la storia di un allarme ormai lasciato alle spalle, perché guariremo, un libro che era già uscito per Feltrinelli che poi è stato insomma ritirato dal mercato, impossibile di leggere.
Sì, è vero che gli italiani nei momenti di difficoltà vivono fuori delle risorse inaspettate, no? E anche in questa situazione qui, che è stato il mese di marzo e aprile dell'anno scorso, di fronte a questa imprevedibilità di questa pandemia, ovviamente ci si è imboccato le maniche e si è fronteggiata la situazione in qualcosa appunto che appunto non si vedeva da un secolo, ecco. È chiaro che adesso ripiombare in una situazione in cui abbiamo un orizzonte temporale probabilmente di 4-5 mesi ci preoccupa parecchio, perché questo essendo una patologia, poi alla fine questo virus è legato all'apparato respiratorio, ovviamente in inverno sappiamo com'è la situazione. E poi legato al fatto che ci sarà anche l'influenza formale, diciamo invernale, è chiaro che non ci fa sperare bene, però ce la dobbiamo fare, in qualche modo ce la dobbiamo fare, ci vuole l'aiuto di tutti, a partire dalla politica, che bisogna che metta in campo tutte le risorse disponibili, che si smetta con questa litigiosità tra regioni e governo centrale, perché questo non fa bene a nessuno, perché alimenta la confusione dei cittadini e questo in qualche modo fa male a tutti, fa male anche a chi lavora nelle corsie, che si trova in una situazione veramente, veramente difficile.
I medici oggi, diciamo, le notizie che sono uscite oggi sono quelle della sospensione delle attività chirurgiche e ambulatoriali in mezza Italia, uno dei problemi che viene più volte sollevato è quello di malattie gravi che, come dire, vengono posticipate le cure e queste sospensioni possono diventare letali, come nel caso delle cure chemioterapiche, diciamo le varie tipologie di tumori piuttosto che cardiopatie, eccetera. Oggi l'altra notizia è quella già di ieri della richiesta di un lockdown totale da parte dell'ordine dei medici. Questo è diciamo anche il punto di vista condiviso tra i lavoratori che tu conosci, con cui hai a che fare?
No, certamente sì. Ripeto, bisogna smetterla con questi tatticismi e questo da un certo punto di vista di scaricare sempre su qualcun altro il problema. Il problema c'è, è un problema drammatico. Io inviterei, anche se non si può fare, le persone che anche negano, insomma, o minimizzano la situazione che c'è in questo momento negli ospedali in particolare, a farsi un giro e vedere come viene affrontata un paziente che ha di queste difficoltà e quindi in qualche modo che uno si renda consapevole. Questa è una situazione che ovviamente aggrava tutta la fase ospedaliera, ma è una situazione che è così grave perché poi alla fine, insomma, il cittadino, per il paziente, per avere qualche risposta di salute deve andare al soccorso, quindi all'ospedale, perché poi alla fine il territorio, diciamo, non funziona come dovrebbe funzionare, non è stato preparato adeguatamente a affrontare questa situazione, perché se noi avessimo un territorio che fosse in grado di prendersi in carico per quel che è possibile, dalle situazioni gravi ovviamente bisogna andare in ospedale, noi non ci troveremmo in questa situazione qua, perché era una situazione, come dicevi, che era preventivabile, cioè, noi abbiamo tutti gli addetti ai lavori, appunto ce lo si aspettava, e quello che forse è mancato un po', cioè, a livello di programmatorio politico, in molti casi anche a livello anche delle aziende sanitarie, che è mancato un qualcosa, questo è indubbio, è inutile girarci attorno. Però, come dicevo prima, cioè, gli operatori sanitari, detti all'assistenza, i medici, gli infermieri, gli OS, tutti quelli che intervengono in ambito sanitario, ce la stanno mettendo tutta, però bisogna che arrivino rinforzi, perché se non arriveranno i rinforzi a brevissimo, avremo un problema. È chiaro che se questo personale fosse stato preso nei mesi estivi e fosse stato adeguatamente anche preparato, perché assistere un paziente affetto da Covid, un paziente molto delicato, quindi bisogna sapere cosa si deve fare, e quindi avremmo avuto una situazione sicuramente oggi migliore. Questo non è stato fatto, adesso in fretta e furia si sta cercando di andare ai ripari, però noi questo gap lo stiamo pagando e lo pagheremo anche i prossimi mesi.
Ultima domanda: è vero che ci sono state delle reprimende da parte della direzione dell'ospedale per il fatto che questo video sia uscito pubblico?
Sì, sì, c'è stato un primo momento, un tentativo appunto di cercare di intracciare i colpevoli di questo video, che aveva girato il video, poi anche per la reazione un po' unanime anche dell'opinione pubblica, ma anche del livello sindacale, no? Abbiamo fatto un comunicato stampa molto duro su questa situazione qua. Il problema non è questo, che certe volte la frustrazione degli operatori deve trovare uno sfogo. Di fronte a una situazione che si vive giornalmente, con la stanchezza, con la preoccupazione, perché ricordiamoci che gli operatori sanitari anche a casa hanno una famiglia, oltre a tutelare loro stessi devono tutelare la famiglia, e devono dare il loro apporto in corsia per assistere al meglio i pazienti. Quindi questo tentativo, che poi appunto pare sia stato in qualche modo superato, non è stato un bel messaggio verso i lavoratori, è stato un messaggio sbagliato, e speriamo che con i fatti si dia loro un aiuto, perché per me è stato un po' un grido d'aiuto, viviamo in questa situazione, stiamo lavorando in queste condizioni qui, aiutateci. Ecco, e questo è il messaggio.
Nino, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, per la tua testimonianza, insomma, magari ci risentiremo per continuare a raccontare quello che succede anche negli ospedali, che dire, un in bocca al lupo per ora, e magari alla prossima su questi microfoni.
Grazie a voi per questo invito, e credo siano queste trasmissioni siano molto importanti per far conoscere un po' quello che avviene realmente in questo momento, perché abbiamo bisogno di operazioni di verità e di fare delle cose, non di dire di farle e poi non farle, e comunque atteggiamenti punitivi verso questi lavoratori sono sempre sbagliati.
Un saluto.
Grazie, buona serata a voi.
Never done telling you how much you gave when you filled this room with light. You made a pleasure just to know it. I don't feel this anymore. Just let me honor you. just two pulses keeping time. No, but I'm telling you how much you gave. When you fill this room with light, you made a pleasure just an errand. I don't fear this anymore.
Allora, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout quando sono le 19.16 di questo lunedì 9 novembre 2020. Quello che avete sentito un po' così a introduzione della seconda parte della puntata odierna di Voci dall'Antropocene, un estratto monologo dal film The Road, un film abbastanza bello secondo me, tratto da un libro ancora più bello che è La strada di Cormac McCarthy, che è ambientato, diciamo, in un mondo del dopo disastro sostanzialmente, e l'abbiamo così scelto questo breve estratto per entrare nell'argomento di cui parleremo ora, e che abbiamo cercato, insomma, anche un po' di incastrare con il precedente, con la precedente intervista, il precedente collegamento, dove quello di cui avete sentito raccontare, che abbiamo visto nelle immagini la scorsa settimana e noi in tante che ancora vedremo, è quello, diciamo, di una situazione, ahi noi, lungamente prevista e temuta, al contempo rimossa, di una saturazione del sistema ospedaliero, causato, come spesso si dice, anche da una gestione molto ospedalocentrica e che ha abbandonato la medicina preventiva e territoriale. Saturazione che per molti però già, come dire, prefigura o lancia l'allarme di una minaccia di effettivo quasi crollo, cioè di non tenuta del sistema per come l'abbiamo fin qui conosciuto. Questo ci porta un po' all'argomento che vorremmo affrontare oggi con Fabrizio Livigni, che abbiamo ai nostri microfoni, che innanzitutto salutiamo. Ciao Fabrizio.
Ciao Gianluca, salve a tutti, grazie. Allora, per l'invito.
Fabrizio è dottore in sociologia all'EHS di Parigi, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, e postdottorando, sociologo della scienza, sociologo delle scienze della democrazia partecipativa, e soprattutto l'abbiamo chiamato perché è autore di un contributo, un pamphlet, viene definito volantino militante, ma è un po' di più, insomma, sono 64 pagine a 5, che si chiama Il collasso della società termoindustriale, edito da un piccolo editore triestino di qualità quale Asterios, e mi è capitato, insomma, di leggerlo in questo weekend e mi sembra che era abbastanza tema su quelli che sono gli argomenti che trattiamo in questa trasmissione, sulla situazione che stiamo attraversando. Tra l'altro un contributo che si lega a un altro, sempre di questa stessa serie di volantini militanti, che si chiama Collassologia, istruzioni per l'uso, scritto da un'altra persona, Jacopo Rasmi. Questi due libri in qualche modo cercano di dare conto, tra le altre cose, soprattutto il secondo di Rasmi, di un dibattito che in Francia ha una sua ampiezza di discussione dentro lo spazio pubblico, che è appunto quello della cosiddetta collassologia. Chiederei innanzitutto a Fabrizio così di definirli in poche parole, di restituirci qualcosa di questo dibattito d'Oltralpe.
Ok, grazie per questa opportunità, perché in effetti il dibattito sulla collassologia è praticamente sconosciuto in Italia. Tutto parte da agronomi, due ricercatori indipendenti, Pablo Servigne e Raphael Stevens, due amici. Tra l'altro Pablo Servigne fa parte anche di reti anarchiche e di reti di educazione popolare in Belgio e in Francia, quindi ha un passato molto politico, ma anche scientifico, perché ha un dottorato in biologia, entomologia, e un giorno con questo amico decidono di scrivere un rapporto per l'Unione Europea, sono più che altro sollecitati per scrivere un rapporto per l'Unione Europea sul futuro del cibo in Europa, e ne esce un libro che si chiama Nourrir l'Europe, cioè Nutrire l'Europa, in cui Servigne prende coscienza dello schiaffo enorme che stiamo per prenderci rispetto alla fine del petrolio, non tanto sottoterra, ma alla fine del petrolio poco caro, che potrebbe arrivare molto prima della fine del petrolio sottoterra. Diciamo che per il petrolio si danno ancora 30, 40, forse 50 anni di fronte a noi di giacimenti, ma in realtà è molto probabile che non riusciremo ad utilizzarlo tutto, e per fortuna per il clima ovviamente, perché per tutta una serie di ragioni che se vuoi ti spiego dopo. Ma per finire, diciamo, il contesto, scoprono appunto questo impatto del petrolio sul futuro del cibo in Europa e avvertono la Commissione Europea ovviamente delle conseguenze. Le conseguenze sarebbero che passeremmo oggi i 5 milioni di oggi europei che si occupano di agricoltura ai 130 milioni fra 15 o 20 anni. Ovviamente sono delle proiezioni, potrebbero essere di più, potrebbero essere di meno, ma quello che sicuramente ne esce fuori è che appunto la fine del petrolio a poco prezzo potrebbe causare delle problematiche enormi sulle nostre società complesse. Dopodiché lui e questo amico decidono di scrivere un libro che si chiama Comment tout peut s'effondrer, cioè Come tutto può collassare, pubblicato nel 2015 da un celebre editore che si chiama Seuil, cioè significa la soglia, e non la soiola. e diciamo che in questo testo praticamente fanno capire alla maggior parte dei loro lettori, ed è una specie di colpo abbastanza duro che uno si prende alla lettura del testo, che è appunto questa cosa di cui si parla da tempo, cioè il collasso della società complessa, capitalistica, globalizzata o termoindustriale, che dir si voglia, che accadrà, questo lo sappiamo tutti, ma che non accadrà così tardi come noi normalmente ce lo prefiguriamo, ma probabilmente prima. Insomma, c'è questo rischio, che c'è il rischio che questa cosa accada. Ecco, questo è per posizionarti un po' il contesto, e purtroppo di tutto questo enorme dibattito che si è scatenato in Francia dal 2015 ad oggi, in particolare negli ultimi 2 anni, non è arrivato nulla in Italia. D'altronde io sono abbastanza scioccato di vedere come i media hanno trattato il fenomeno dei gilet gialli, che è come una specie di canarino nelle mine, sai, questi uccellini che venivano utilizzati dai minatori per capire quando c'erano delle fughe di gas. A partire dal momento in cui l'uccellino non cantava più, significa che era morto, significa che il gas stava per creare danni e quindi bisognava abbandonare il sito. I gilet gialli sono un po' così, e in Italia sono stati assolutamente maltrattati, ma comunque, insomma, sto divagando.
Anche in Francia, mi sembra.
Sì, però
dai media e dalla polizia, dico, soprattutto.
La polizia, non so se per gli ascoltatori immagino lo sappiano, ma comunque lo ripeto, 27
accecati.
27 accecati da un occhio e 5 mani staccate, e in più 2 o forse 3 morti diretti e indiretti dalla polizia, quindi veramente una cosa terribile. Però almeno nei media ci si è potuto formare, anche francesi, anche manipolati come sono, ci si è potuto formare più o meno un'idea, tant'è vero che la maggior parte dell'opinione pubblica per la maggior parte del tempo sono stati in favore dei gilet gialli, ma in Italia niente, sono stati dipinti, per quel poco che ho visto, esattamente come dei scappati di casa, violenti e senza nessun tipo di intelligenza, quando in realtà non
direi che in Italia c'era tanto paura che potesse avere un qualche eco e risuonare anche qui da noi, quindi sostanzialmente un silenzio, una rimozione, un non raccontare o raccontare molto poco quello che avveniva oltre Alpe.
E quel poco che si racconta molto male, in modo molto parziale, ma comunque passiamo ad altro.
Ecco, un altro termine che tu hai usato, che sta dentro questo dibattito, è quello di termoindustriale. Ti chiederei di spiegare un po' perché questa categoria, perché nel dibattito italiano, di cui dicevamo non ha eco questo dibattito sul collasso, però sicuramente ha avuto, almeno negli ultimi mesi, adesso travolti ovviamente dall'emergenza Covid, il dibattito sull'emergenza climatica, sulla questione ecologica, che per noi non è una questione esclusivamente ecologica, ma una questione, diciamo, della totalità del nostro vivere sociale. Le categorie che qua più si usano sono quelle di antropocene, di capitalismo estrattivo. Perché termoindustriale?
Questo è una scelta di questi due autori, a mio avviso, ovviamente loro non lo diranno mai, ma a mio avviso utilizzano questo tipo di termine per due ragioni. Una, questa si può dire ed è quella che loro dicono, cioè vogliono dare una specie di lettura della società contemporanea un po' diversa dalle categorie in uso d'abitudine nei media o anche nei milieu intellettuali, cioè di capitalismo, globalizzazione, neoliberismo, eccetera, eccetera. E quindi al di là di questi, cioè invece di utilizzare questi termini più comunemente utilizzati, hanno voluto attirare l'attenzione sull'aspetto fisico, materiale della questione. Hanno voluto in qualche modo ancorare la problematica del futuro del mondo, se possiamo utilizzare questi paroloni, su fattori fisici e geologici. Ok, quindi questa è una prima cosa. Ma la seconda cosa, che loro non ti diranno probabilmente mai, ma che è a mio avviso evidente per uno che viene da milieu anarchici, per l'appunto, utilizzare un termine così quasi depoliticizzato sembra strano, non può essere così naif, e probabilmente c'è una strategia dietro comunicativa che è quella di non fare paura a un certo lettorato, e la cosa ha molto funzionato. Diciamo che io penso che anche se Servigne e i collassologi in Francia sono anche stati criticati, per esempio anche dalla sinistra, da sinistra stessa, ci sono state persone che hanno detto: il vostro racconto, la vostra maniera di parlare del futuro come una specie di collasso inevitabile, depoliticizza le persone e le demoralizza. Io invece ho l'impressione, ma ancora gli studi quantitativi sociologici devono essere fatti e sono in corso su diciamo la sfera, la galassia collassologica in termini di cultura e in termini di diciamo movimento sociale. Ho l'impressione che invece il lavoro di Servigne abbia risvegliato moltissime persone che non erano assolutamente politicizzate fino a quel momento lì, e che se Servigne avesse utilizzato le categorie classiche, diciamocelo, marxiste, avrebbe fatto paura. E quindi tutta questa, i bobò, si dicono, è una classe molto vasta e poi una categoria non scientificamente, ma diciamo che i media francesi spesso non parlano dei bobo.
Sì, cioè, in Italia bohemian... si dice radical chic, ma insomma il significato più o meno
esattamente
dispregiativo è quello.
Esattamente, che in genere non sono estremamente radicali nelle loro né conoscenze né engagement, diciamo, politici, e quindi utilizzare questo termine ha questi due aspetti, ecco, per finire e rispondere alla tua domanda.
Sì,
termoindustriale, scusami, ho finito, mi sono reso conto che ho dimenticato di dire che termoindustriale si riferisce al fatto che la nostra società, per mantenersi a livello di complessità che ha, cioè tecnologia, divisione del lavoro, estrema gerarchizzazione, estensione di controllo del territorio su delle estensioni assolutamente megagalattiche, cosa che non si è mai vista prima, anche se società complesse un po' come la nostra sono già esistite prima, nel senso già gli egiziani, l'impero romano, gli aztechi erano società complesse, nel senso che c'era una grande divisione del lavoro e c'era appunto un'estensione territoriale enorme, eccetera, eccetera. E i saperi e le tecniche erano abbastanza avanzate, però la nostra ovviamente è la più complessa di tutte. Per tenersi in piedi ha bisogno di un lavoro industriale, quindi altamente tecnico, ma che produce calore, cioè il termo, perché utilizza fonti fossili, e utilizzando fonti fossili produce calore non solo mentre le macchine sono in funzione, come tutti noi sappiamo, ma ovviamente anche con le emissioni di CO2, e quindi riscaldano il pianeta. Ecco, questo termine evoca tutto questo.
Allora, io leggerei un pezzo che tu citi nel tuo contributo, che è insomma abbastanza significativo secondo me, tanto più che viene da un ex ministro dell'ambiente francese, Yves Cochet, che non so di che governo era, se era del governo Hollande o addirittura...
No, Jospin.
Del governo Jospin, che dice questo, insomma una raffigurazione tanto pessimistica quanto ai noi realistica della fase che stiamo attraversando, in cui siamo già dentro, lo leggo. Dice: benché la prudenza politica inviti a restare vaghi, nonostante la moda intellettuale sia quella dell'incertezza riguardo all'avvenire, in controtendenza stimo che il trentennio prossimo è già grosso modo scritto e che l'onestà risiede nel rischiare un calendario approssimativo. Il periodo 2020-2050 sarà il più sconvolgente che l'umanità avrà vissuto nello spazio di così poco tempo. Anno più anno meno, esso sarà costituito da tre tappe successive: la fine del mondo tale come lo conosciamo tra il 2020 e il 2030, l'intervallo di sopravvivenza tra il 2030 e il 2040 e l'inizio di una rinascita tra il 2040 e il 2050. Insomma, uno scenario a tratti cupo che però probabilmente, credo non solo in Francia ma nell'inconscio collettivo, già si è sedimentato come storia possibile.
Sì, sono d'accordo su questo, anche perché ovviamente gli immaginari sono nutriti spesso dai prodotti culturali con cui ci alimentiamo, e Hollywood ci ha fornito un sacco di questi scenari catastrofi alla Mad Max. Che dire, Yves Cochet è una persona molto molto rispettabile e simpatica e qualificata, che conosce bene tutti i rapporti dell'ONU e dell'IPCC, ricordo cos'è, Intergovernmental Panel for Climate Change, quindi sarebbe il pannello tra governi, diciamo, internazionale per lo studio del clima, e raggruppa fino a 6.000 scienziati nel mondo che sono in qualche modo allo studio del clima da un aspetto o da un altro, che possono essere climatologi, geologi, ecologi, eccetera. E ovviamente lui ti trae alcune conclusioni da questi rapporti, che sono pubblici e sono anche, diciamo, delle entità governamentali, in ogni caso che hanno la benedizione dei governi di tutto il mondo, che ci dicono queste cose. Vengono annunciate quando escono, così, una sola volta nei media, un solo giorno, e dopodiché ce le dimentichiamo. Ma però sono estremamente, come dire, realistiche le cose che raccontano, perché sono basate su una quantità di dati scientifici impressionante. Qua, se posso permettermi, sì, per spiegare il concetto di collasso, che cosa vuol dire? Ci sono cinque sfere, nel libretto lo scrivo, ci sono cinque sfere con cui possiamo concettualizzare il mondo: quella dell'economia reale, quella della finanza, quella dello sfera sociopolitica, quella delle risorse, significa fonti fossili e metalli, terre rare soprattutto, che sono quelle che si utilizzano per esempio per gli smartphone e anche per le energie rinnovabili, e poi l'ecosistema, cioè il clima, le foreste, i mari, gli oceani, eccetera, eccetera. Ognuna di queste fasi, di queste sfere può collassare, per ragioni diverse tra l'altro. Ovviamente il clima lo sappiamo tutti perché, la sfera finanziaria perché ci può essere un crack, la sfera dell'economia reale perché semplicemente la disoccupazione, lo stavo per dire in francese, la disoccupazione e i fallimenti delle piccole e medie imprese diventano tali che praticamente l'economia è ferma, quasi un'economia di guerra. Poi che cosa ci può essere? Il collasso sociopolitico è quando le come in alcuni stati africani, come in Venezuela ormai, come in Libano, come in Siria, tutti questi sono esempi di stati collassati, cioè dove l'autorità centrale dello Stato non ha più nessun potere, né in positivo né in negativo, cioè nel senso non può più neanche fornire servizi, ma non può neanche più costringere le persone a fare quello che lo Stato prevede per legge. Cioè uno Stato collassato non ha più tentacoli sul territorio, non controlla più il territorio, non può né per esempio ritirare tasse, ma neanche assicurarti un ospedale decente, ecco, diciamo. L'Italia a volte, soprattutto il sud Italia da cui vengo, ha delle volte aspetti da Stato collassato. Comunque passiamo ad altro. Quello che è interessante sapere è che sicuramente quando tu parli del fatto che ovviamente tutti hanno questa specie di possibilità all'orizzonte di catastrofe generale, la maggior parte di noi immagina un pianeta invivibile, desertico, con l'innalzamento dei mari di diversi metri, che è sicuramente quello che ci porterebbe via totalmente, cioè se noi andiamo verso i 4, 5, 6 gradi centigradi di media in più a livello planetario, cioè significa, per esempio il National Geographic due anni fa pubblicava un articolo che diceva tre quarti dell'umanità a rischio morte per disidratazione. Perché? Perché se andiamo verso 4 gradi centigradi di media, in realtà significa che attorno all'equatore e anche molto al di sopra e al di sotto dell'equatore, cioè significa per esempio tutta l'Italia, ma direi anche gran parte della Francia, per farvi capire fino a dove la latitudine sarà, tutta questa sfera del pianeta avrà tra 50 e 55 gradi al giorno per 6 mesi l'anno. In una sfera del mondo che ha però un'umidità molto più alta rispetto all'Arabia Saudita, dove i 55 gradi sono all'ordine del giorno, ma dove nessuno muore perché appunto l'umidità è zero. Ma provateci, quando ci sono 35 gradi e un'umidità 100% nella vostra doccia, cioè svenite, morite. Questa, e quindi a termine uno può morire disidratato. Quindi cioè, andiamo verso un pianeta invivibile. Ecco, quindi questo è, diciamo, se collassa l'ecosistema generale e siamo, diciamo, ben incamminati per andare verso quella zona lì. Alcuni pensano addirittura che sia troppo tardi per rivenire indietro, il che non significa non dover fare niente, a maggior ragione bisogna agire per cercare di attenuare e di salvare il salvabile, ma comunque. Ma tutte le altre sfere possono pure collassare. Ok? E il Covid, non so più come si dice, la Covid, anzi in Italia si dice con l'accento sulla O, non ha fatto altro che accelerare un processo che era già lì prima della pandemia. Poi, per ritornare ai pronostici, e poi ti restituisco la parola perché sto parlando troppo, il Cochet, diciamo, divide in queste tre fasi, ma è più una specie di, come dire, faro o torcia per cercare di avere una specie di visibilità dentro un mondo nero in tempesta, ma è ovvio che non succederà esattamente come dice lui. Può darsi che ognuna di queste fasi duri molto più a lungo, può darsi che alcune fasi non verranno, insomma, ma quello che lui vuole dire è darci uno strumento per cercare di pensare il futuro. Qua andiamo verso dei momenti e ci siamo già abbiamo cominciato ad entrare dentro la fase.
L'evento Covid, l'evento in corso e sembra un grande rivelatore e acceleratore di processi già in atto.
Guarda, io ti dico una cosa, prima di Covid ero convinto che nel 2020 ci sarebbe, ma sicuramente nel 2021, una crisi finanziaria enorme sarebbe scoppiata e avrebbe portato come conseguenza il collasso dell'economia e quindi la fine dell'esplotazione sfruttamento delle risorse e quindi forse il salvataggio dell'ecosistema. Cioè se noi collassiamo come società è possibile che forse salviamo l'ecosistema. Cioè a volte io mi pongo un dilemma abbastanza spiacevole, cioè preferisco che tutto continui più o meno così e che ci diamo il tempo di transitare verso un mondo più decrescentista, ma non siamo su quella traiettoria perché nessun tipo di governo sta facendo questo, ma diciamo, se fossimo nel mondo delle favole e potessimo ancora decidere come raddrizzare il timone, preferisco che le cose vadano dolcemente ma rischiando di estinguermi. O preferisco un vuoto d'aria gigantesco che ci fa sbattere la testa ma che almeno ci lascia in vita. Questo è, diciamo, il dilemma che io mi pongo. E francamente preferisco un grande vuoto d'aria che ci faccia un grande paura e anche qualche, purtroppo, bisogna dirlo, c'è molte vittime. Covid sta facendo molte vittime, molte più vittime di quelle che muoiono per la semplice polmonite. Comunque, e quello che stavo dicendo è che prima della crisi sanitaria ero convinto che questa crisi finanziaria era alle porte e probabilmente quelli che pensavano questo avevamo ragione, non lo sappiamo, però è anche vero che le banche centrali si stanno rivelando come delle salvatrici in extremis di un sistema, quello finanziario, che alcuni economisti, analisti economisti che ascolto in Francia criticano dal loro punto di vista di capitalista come una sovietizzazione della finanza. Se ci pensi, non è completamente stupido quello che dicono questi capitalisti finanziari. Cioè, le banche centrali in questo momento stanno comprando tutte le obbligazioni e tutte le azioni che non valgono assolutamente niente, che sono carta straccia. Quindi le banche centrali stanno comprando di quello che le persone hanno guadagnato speculando e che non possono più ripagare nel momento in cui qualcuno gli viene a chiedere conto. E quindi praticamente la finanza, tu se oggi giochi in finanza sei sicuro di non perdere, cioè hai delle perdite regolari, ma in realtà poi guadagni anche regolarmente perché il mercato continua ad andare su. Cioè è la completa sconnessione del mercato finanziario rispetto all'economia reale. In genere all'inizio si pensava alla finanza come qualche cosa che è estremamente intimamente, a me fa schifo la finanza, lo dico, cioè non ho paura a dirlo, ma soprattutto su questa radio, però era almeno connessa all'economia reale. Oggi non c'è più nessun tipo di connessione, quindi loro continuano a fare delle speculazioni e dei guadagni allucinanti mentre il mondo reale sta collassando lui. E quindi niente, a parte le banche centrali, quello che Covid sta facendo è sicuramente accelerare questo processo di cui per esempio parla Yves Cochet, e che probabilmente senza Covid sarebbe arrivato qualche anno più tardi.
Fabrizio, se vuoi ancora aggiungere qualcosa prima di salutarci, io dico ancora due cose sul libro. Insomma, è stimolante nel restituire un dibattito, anche nel, come dire, individuare il tuo e anche quello di Jacopo, diciamo, i punti più critici o comunque più deboli del discorso della cosiddetta collassologia. Nel tuo contributo mi sembra che c'è una chiara prospettiva decostruttiva di ogni illusorio Green New Deal o diciamo di capitalismo verde, mostrando insomma che i cicli dei prodotti hanno comunque bisogno di consumare qualcosa, e che diciamo il problema è rimettere in discussione il meccanismo stesso della crescita continua. Se vuoi dire qualcosa rispetto alle prospettive che nel libro si individuano, diciamo prospettive possibili, diciamo così. Il libro mi sembra che inizia con una citazione di non so quale specialista, che dice di fronte a crisi così grosse la cosa migliore è procurarsi un orto.
Esatto, sì, ma io non sono affatto per l'individualismo survivalista, se si dice così, insomma, i survivalist americani che avevano timore della guerra nucleare. No, diciamo che penso che dobbiamo sempre partecipare a dei movimenti sociali multidimensionali, ma anche iniziare a preparare il dopo, anche perché andarsene in campagna, soprattutto se lo si fa in modo collettivo, attivo con amici e parenti, cercando di introdursi nel tessuto sociale dei posti in cui si va a vivere, sostanzialmente quando non c'è più petrolio, facciamolo capire anche a tutti, perché il salto logico lasciava molte cose implicite, nel senso che ovvio se non c'è più petrolio è meglio vivere in campagna, perché almeno uno si può coltivare almeno quello di cui ha necessità per mangiare, ed è un po' il destino che ci attende, volente o nolente, ma può anche diventare una cosa molto positiva se lo si fa collettivamente, se lo si fa in modo politicizzato, nel senso di fare collettività, di fare progetti comuni e di occuparsi insieme del bene comune. Quindi io penso che si possa perfettamente vivere anche meglio con meno, ovviamente poi non abbiamo molto tempo, ma alcuni immaginano anche delle low tech, le tecnologie basse, in contrapposizione alle high tech, quelle super complesse e sofisticate. Quindi si può fare anche un internet low tech, ci si può muovere in modo low tech, si può fare quasi tutto in modo low tech, quindi una speranza c'è sempre. E l'ultima cosa che volevo dire è che con Jacopo, diciamo che i nostri due libri cercano di introdurre un po' il dibattito in modo accessibile in Italia, io più sui fatti scientifici, i pronostici e qualche soluzione, e Jacopo più sull'analisi del discorso del dibattito collassologico, con anche lui delle proposte a livello proprio intellettuale. Ma noi stiamo per dirigere una collana che si chiama Collassonauti, sempre da Asterios, che si occuperà appunto di una serie di pubblicazioni, anche per esempio su Covid. La prima nostra pubblicazione sarà una pubblicazione congiunta con Jacopo di un libro collettivo che sarà la traduzione di una decina di articoli di un quotidiano francese che cercheremo così di portare a un pubblico italiano. Ecco, era tutto quello che volevo dire, grazie.
Grazie Fabrizio, per ora ti salutiamo, chissà che non avremo modo di tornare a sentirci nei tempi che abbiamo di fronte.
Quando vuoi.
Un saluto, ciao ancora e grazie.
Grazie, ciao a tutti.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until I am spoken for, if it be your will, if it be your will, let a voice be true. Broken hill, I will sing to you. From this broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing. Choice, let the rivers fill.
and you draw us near and bind us tight. All your children here in their rags of light.
E allora 19.51 sulle libere frequenze di Blackout, sto andando lungo, me la prendo comoda perché tanto insomma non c'è macerie a seguire ancora per questa settimana. Leggo due messaggi che sono giunti qua al 34666 73263. Qualcuno, intervenendo più sulla situazione generale, dice: certamente è un dramma economico e forse pure sanitario, e non solo. Torino 1-2 suicidi al giorno, suicidi a volte anche omicidi, come abbiamo visto rispetto qua vicino a Torino. E un altro contributo invece interviene più a commentare proprio sulla chiacchierata fatta con Fabrizio Livigni. Dice: considerando comunque abbastanza gravi le crisi politiche, economiche e l'emergenza climatica attuale, ci sono elementi per pensare che la collassologia abbia risvolti teleologici troppo immaginari. Penso a ciò anche rispetto al virus, che mi sembra una sorta di fatalità. Ci scrive Ste, che salutiamo. Non so se ho capito benissimo tutto il messaggio. Io direi che rispetto, insomma, io già il termine in qualche modo mi urtica un po' e sembra un po' una moda, no? Devo dire che un aspetto che trovo interessante di quel tipo di dibattito e dello spazio che ha aperto è che è un po' più generico, forse un po' populista, che quindi tiene dentro, appunto, dal survivalismo quasi da filo Trump a diciamo ai movimenti che conosciamo, agli zadisti, a pratiche appunto di cooperazione collettiva, autonoma, di secessione dal sistema Stato. E quindi questo lo rende interessante perché trova un pubblico più ampio. Tra l'altro ci sono molte critiche da fargli, tra l'altro nei due contributi che citavo prima, in questi due libretti di Asterios, sono anche ben elencati anche le critiche giustamente fatte da una prospettiva, diciamo, decoloniale, dicendo: ma è un dibattito molto centrato sull'Europa e l'Occidente, anche perché ci sono intere parti di mondo anche dentro l'Europa Occidente che queste situazioni qua, questi collassi di fatto li vivono già da qualche decennio. Sicuramente, diciamo, la fase neoliberista del capitalismo è stata miseria, impoverimento e collasso dell'infrastruttura sociale in ampia parte del mondo. Rispetto agli aspetti teleologici sono d'accordo e stanno secondo me dentro fenomeni che sono, diciamo, che mi sembra un po' come dire: qua dentro ci può stare la parte interessante che altrimenti finisce nei deliri di QAnon o quelle altre cose lì. Ci sono ancora dei saluti per Dana che mi sono arrivati e che quindi rimando. Ciao Dani, un abbraccio fortissimo, ti pensiamo tutti i giorni e ti vogliamo tirare fuori di lì, da Daniela. E un altro messaggio, chissà se Dana ci sta sentendo, che gli faccio sentire perché anche questo è un vocale.
Ciao Dana, mi manchi tanto.
Ciao Dana, viva la prugna.
Va bene, abbiamo mandato anche questo saluto. Sono le 19.55 in questo istante, quindi io direi che ci salutiamo, mando la sigla e vi ridò appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene. Ciao!
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.